La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli.
Quarta stagione, 28° episodio.
We are probably one of the last generations of Homo sapiens. One of the last generations. One of the last generations. One of the last generations.
Don't be satisfied with a lack every time you say goodbye.
One of the last generations. Il debito di Peter Sloterdijk nei confronti del paradigma cibernetico è reso esplicito nel saggio intitolato La domesticazione dell'essere. Qui, dopo una lunga e interessante riflessione sulla autoformazione dell'uomo, o antropogenesi, in cui riprende alcune intuizioni di Heidegger sull'importanza del luogo della dimora, dell'abitare nel mondo, quella sera che Sloterdijk definisce anche sfera in cui si sarebbero presentate le condizioni per l'auto-addomesticamento, nel paragrafo conclusivo introduce il concetto di omeotecnica per provare a spiegare le novità prodotte dall'apparire all'orizzonte dell'umanità delle possibilità offerte dalle manipolazioni genetiche. Secondo Sloterdijk, oramai da tempo si era intuito quel terzo polo che sta tra lo spirito e la materia, tra i pensieri e le cose, tra soggetto e oggetto. Ma solamente grazie all'apporto della
cibernetica, in quanto teoria e prassi delle macchine intelligenti, e la moderna biologia, come studio delle unità sistema-ambiente,
è stato possibile produrre
una nuova descrizione dell'artificiale e del naturale. Sotto la pressione dei nuovi processi, il concetto di spirito oggettivo si muta nel principio dell'informazione.
Dire che c'è informazione equivale a dire che ci sono sistemi, memorie, culture, intelligenza artificiale. Il balzo del principio di informazione nella sfera della natura ha fatto venir meno alcune distinzioni, come quella tra soggetto e oggetto, io e mondo, individuo e società. Perciò,
con la presentazione di memorie realmente esistenti e di sistemi auto-organizzatisi, la distinzione metafisica tra natura e cultura diventa casuale, poiché entrambe le parti della distinzione rappresentano solo situazioni regionali dell'informazione e del suo processamento.
per Sloterdijk, siamo dunque di fronte a una revisione di questa separazione storica e tradizionale dell'ente in soggettivo e oggettivo, ponendo
da una parte lo spirituale, ciò che ha a che fare con il sé, l'umano, e dall'altra il cosale, il meccanico, il disumano.
E definisce signoria l'applicazione pratica di questa distinzione per evidenziare il dominio del primo sul secondo. Le cose cambiano a partire dal periodo che definisce illuminismo tecnico, quando la costruzione delle macchine, o protetica, fa apparire insostenibile questa partizione, perché, come già sottolineato da Gotthard Günther,
attribuisce al soggetto e all'anima una sovrabbondanza di qualità e capacità, che in verità stanno dalla parte del meccanismo, e contemporaneamente nega alle cose o ai materiali una quantità di qualità che esse innegabilmente possiedono a uno sguardo più attento.
Correggendo questi errori tradizionali, si comincia perciò a capire
che e come la materia informata o il meccanismo più sviluppato possono produrre prestazioni parasoggettive, fino a simulare intelligenza progettante, capacità di dialogo, spontaneità e flessibilità.
E viceversa,
numerose manifestazioni delle istanze tradizionali di soggettività e di anima erano solo dei meccanismi sovrainterpretati.
Con il procedere dell'evoluzione tecnologica, per Sloterdijk la cittadella della soggettività non è più assediata solamente da decostruzioni simboliche, tra cui cita i sistemi mistici e lo yoga, la teologia negativa e l'ironia romantica, ma anche materiali, come nel caso della regolazione della sensibilità spirituale con l'aiuto di sostanze psicotrope. Sia nel caso delle millenarie culture della droga, sia nella più moderna psichiatria occidentale. E ben presto si giungerà alla
introduzione di contenuti di idee e vissuti attraverso sostanze nootrope,
conosciuti anche come smart drug, farmaci intelligenti, ovvero sostanze che aumenterebbero le capacità cognitive umane. Tuttavia, è nelle tecnologie genetiche che si mostra l'estensione più spettacolare del meccanico al campo soggettivo, che un tempo sembrava autonomo.
La condizione fondamentale per l'irruzione della tecnica nel campo immaginario del soggetto o della persona di cui l'uomo ha paura è da ricercarsi in parte nel fatto che anche dalla parte del cosiddetto oggetto, nella struttura materiale di base del vivente, così come la si trova nei geni, viene trovato qualcosa che è appena concreto, materiale, ed è piuttosto una forma di informazione informata e informante ridotta al minimo di materia. I geni sono, come ci dicono i bioinformatici, nient'altro che dei comandi per la sintesi delle molecole proteiche.
Come risultato, il soggetto non ritrova né se stesso, come era abituato a rappresentarsi nelle tradizioni morali, né le cose come erano viste tramite la lettura quotidiana del mondo o attraverso l'atteggiamento scientifico, ritrovandosi
di fronte al caso limite dell'antiumanesimo. Accade come se nella biotecnica attuale si venisse a creare il contrasto più acuto con il programma umanistico e olimpico del soggetto umano o della persona spirituale di appropriarsi del mondo facendone la propria patria e integrando l'esteriorità del mondo nel sé. Oggi sembra piuttosto che il sé debba inabissarsi senza resti nella causalità ed esteriorità e lì debba perdersi.
Le più sofisticate elaborazioni della cibernetica. Le più sofisticate elaborazioni della cibernetica. Le più sofisticate elaborazioni della cibernetica.
In vetrina alla fiera tecnologica di Las Vegas un'applicazione che promette di tradurre il linguaggio dei neonati, chiave di volta all'interpretazione dei loro pianti, passaporto, secondo i fondatori, non soltanto per comprenderne i bisogni immediati, ma anche eventuali disturbi e patologie.
Next
step that is using the sound.
Il prossimo passo sarà quello di utilizzare il suono del pianto dei neonati per identificare i primi segnali di patologie o disturbi dello sviluppo. I bambini piangono in modo diverso se soffrono di patologie o disturbi dello sviluppo come l'autismo. E lo stesso vale anche per altre patologie come problemi di respirazione, malattie cardiache o problemi di udito. Disponibile in download gratuito anche sul sito dell'azienda, l'applicazione è una delle tantissime soluzioni presentate al Consumer Electronics Show di Las Vegas. Mecca per gli appassionati di innovazione e tecnologia, la fiera ospita fino a domenica 3200 espositori da tutto il mondo.
Babies in Japan sleep less on average than infants in any other country. Fathers struggle to do their best to remedy this situation, but things don't always work out. That's why we invented something to help dads help their babies. A sleep aid device to help fathers. Introducing the Nursing Assistant. Nursing infants and putting them to bed have always been areas of particular difficulty for many men in the world of child rearing. So we made the ultimate breast device to help fathers give the gift of a good night's sleep to their babies. The device boasts a stylish shape that conforms to the infant's body, has a natural texture, and is also heated to simulate the comforting body temperature of the mother, all of which are optimal for inducing sleep. The level of milk is also visually displayed and the data can be saved. The device vibrates when the infant drinks, allowing dad to feel more actively engaged in the child-rearing process.
Allattamento paterno. Paterno. Paterno.
Paterno. Allattamento paterno. Paterno. Allattamento paterno. Allattamento paterno. Allattamento paterno. 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 Allattamento, allattamento paterno, allattamento, paterno, 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 paterno.
Grazie a questo dispositivo potranno provare anche i papà.
Dentsu, un'azienda giapponese, ha realizzato un nuovo dispositivo che consente l'allattamento a seno anche da parte dei papà, che sinora potevano aiutare la madre in questo compito soltanto con l'utilizzo del biberon. Il Father Nursing Assistant. Il nuovo device si chiama Father Nursing Assistant ed è stato realizzato proprio per rendere facile questa operazione, alimentando il neonato e facilitando nel sonno. Il dispositivo, realizzato con materiali plastici riscaldabili, si può indossare e la sua forma è esattamente uguale al seno della madre e ne replica la morbidezza al tatto. Il bambino può quindi toccare il dispositivo in piena sicurezza. Dispositivo che permette quindi anche agli uomini di provare le stesse gioie e dolori della propria moglie in una fase dello sviluppo del bambino molto bella. Finora questa operazione era l'unica che i due genitori non potevano condividere, ma con l'arrivo del Father's Nursing Assistant ora è diventato possibile. Il dispositivo facilita anche l'addormentamento del bambino. Oltre a dare ai padri la possibilità di allattare i figli, il dispositivo prodotto da Detsu facilita anche l'addormentamento. Per la sua realizzazione, i ricercatori dell'azienda giapponese hanno ottenuto consigli sia dai pediatri che dalle babysitter, che hanno confermato come i neonati, nel momento dell'allattamento, sono attratti dalla pelle della madre e tendono quindi a toccarla, trovando in questo contatto un grande senso di calma. Nel seno di sinistra è contenuto il serbatoio del latte, sia nel caso di quello naturale che di quello artificiale, mentre il seno di destra è dotato di una tettarella e del sistema di allattamento. Questo dispositivo può essere collegato ad un'app che permette il tracciamento delle abitudini del bambino sia per quanto riguarda il ciclo del sonno che per le sue abitudini alimentari. Il device non è ancora disponibile per la vendita, ma sicuramente lo sarà a breve e si potrà così verificare il suo impatto, con una maggiore attenzione da porre in generale sui sistemi pelle a pelle. Si avrà inoltre anche una risposta al numero dei padri che vogliono essere parte attiva in tutte le fasi della vita dei figli e quindi anche nell'allattamento al seno.
シップを取ることっていうのは重要なんじゃないかな。片手だけじゃなくて両手で抱かれることで安心感があるなと思います。お父さんの育児に対する自覚というか、そういう点が芽生えるっていうのは一つありますし、その後の育児に対する心構えの変化にもつながっていくので、そういった意味ではすごく重要なんじゃないかな。
Technology has given birth to a new way to raise and love our children. Saving dads everywhere.
Rimini, cancellato il murale dell'uomo trans che allatta. Il sindaco, umano a pietà per queste povere persone. Il bianco della loro vernice è l'assenza di colore della loro vita, ha sottolineato il sindaco PD Domenica De Golvaad. Chi ha paura di un'opera disegnata su un muro? A Rimini un murale realizzato da Reiter che ha già suscitato clamore. Protagonista un uomo trans che allatta il proprio figlio. Quell'uomo esiste realmente, si chiama Evan Empel, che è già attinto da una foto reale, che vedeva Empel allattare suo figlio, nel 2015. Dopo le violente critiche della stessa destra che a Venezia ha minacciato una preside affinché cancellasse la carriera alias, quel murale, come denunciato sui social dal sindaco del PD Domenica De Golvaad, è stato cancellato nella notte da alcune sentinelle della libertà che hanno provveduto alla liberazione di Rimini passando una mano di vernice bianca sul murale di via Savonarola. Via quanto mai simbolica, perché c'è sempre un rogo o un pennello che censura e cancella, nella testa degli intolleranti e dei violenti, ha sottolineato il primo cittadino. Quelli che tra loro si chiamano difensori sempre di qualcosa, della città, del buon gusto, del genere, della razza, della bellezza, la loro contro il brutto, degli altri, ha puntualizzato il sindaco, per poi insistere. Che povere vite, quanto si perdono ogni giorno della meravigliosa sensazione che ti dà quello che non sei tu. Che noia parlare sempre con se stessi, darsi sempre ragione su tutto. Umano a pietà per queste povere persone. Per la vita che fanno, il bianco della loro vernice è l'assenza di colore della loro vita, ha duramente scritto Sa De Golvaad, che ha fatto notare come l'opera di cancellazione sia del tutto inutile. Non tanto e non solo perché comunque un altro murale verrà, ma perché con questo atto hanno per sempre reso immortale l'uomo che allatta. Volendo toglierlo della quotidianità lo hanno direttamente elevato alla permanenza permanente. Verranno fatte le immagini per individuare i responsabili. Poi potremo dare della merda a chi ha compiuto il suo capolavoro notturno imbrattando di vernice le scalette del Porto Canale, ha tuonato il primo cittadino. Ma il punto non sono le indagini per un episodio tutto sommato minore di cronaca locale. Il punto, come si dice, è un altro. Uno spazio bianco è come una pagina che attende sempre di essere riempita delle idee e dei desideri delle persone. In via Savonarola, in qualche parte del mondo e oltre l'arcobaleno, Rimini è e sarà sempre una città libera. Marco Tonti, presidente Arcigai Rimini Alan Turin, ha parlato di censura vigliacca che ha lasciato l'amaro sapore violento della cancellazione di esistenze e realtà, di oscuramento senza appello di ciò che spaventa, di negazione di affetti e legami che invece hanno piena dignità umana e esigono riconoscimento. Le mani che hanno cancellato il murale sono le stesse di chi si scaglia contro il politically correct, ma ovviamente solo fino a quando sta bene a loro e in questo caso la scorrettezza invece non gli va bene. E allora con la protezione vigliacca della notte agiscono per cancellare il diritto di espressione altrui per affermare solo il proprio. Questo gesto chiarisce bene la visione distorta di democrazia che alcune persone hanno. Si può fare solo ciò che vuole la maggioranza, eppure il grado di democrazia di uno Stato e di una città si misura, sempre, soprattutto con le tutele e il riconoscimento delle minoranze e con la valorizzazione delle differenze. Anche per questo bene ha fatto il sindaco Sadegolba a difendere l'opera anche nel suo valore espressivo e artistico oltre che simbolico. Tutto ciò è avvenuto a cavallo del TDOW, Transgender Day of Visibility del 31 marzo. Ma se pensano che con una mano di bianco abbiano risolto il problema si sbagliano di grosso. La vita, l'amore e l'esistenza sono inarrestabili e come un fiore che germoglia forando un manto di asfalto troveranno sempre il modo di vivere e crescere. Se ne facciano una ragione i censori leghisti ed estrorsi, fautori della democratura totalitaria alla Orban. Perché troveranno nella comunità LGBTQ più sempre una difesa della democrazia, della libertà e una prospettiva di società paritaria e inclusiva. A qualunque costo. Ha concluso Marco Tonti.
Non so neanche perché mi sono imbarcato. Da quando forse cercavo qualcosa, credevo di poter imparare delle novità come dottore di porto. Ma avevo già visto tutto. Questa gente io l'avevo già incontrata. Solo non era a bordo.
Green Pass in tutto il mondo per favorire mobilità. Accordo UE-OMS. La Commissione europea e l'Organizzazione mondiale della sanità hanno siglato un partenariato per la salute digitale, che mira a rendere il Green Pass, o certificato Covid digitale UE, lo standard a livello internazionale per facilitare la mobilità in tutto il mondo. Per esempio, potrebbe sostituire l'attuale certificato internazionale di vaccinazione, a tutt'oggi cartaceo. Il certificato digitale Covid è stato creato dall'UE per superare la Babele di certificati nazionali in materia di Covid-19 e facilitare così la mobilità all'interno dell'Unione. Seriamente compromessa negli anni della pandemia, alcuni governi, ad esempio in Italia, lo hanno poi utilizzato anche a fini interni, ma lo strumento è nato anzitutto per superare il problema del mancato riconoscimento transfrontaliero dei test, che rendeva i viaggi all'interno dell'Unione molto difficoltosi in tempo di pandemia. Nel corrente mese di giugno, informa la Commissione, l'OMS adotterà il sistema di certificazione digitale Covid-19 dell'UE per istituire un sistema che contribuirà a facilitare la mobilità globale e a proteggere i cittadini di tutto il mondo dalle minacce sanitarie attuali e future. Si tratta, specifica la Commissione, del primo elemento costitutivo della rete globale di certificazione della salute digitale dell'OMS, che svilupperà un'ampia gamma di prodotti digitali. Il partenariato includerà una stretta collaborazione nello sviluppo, nella gestione e nell'attuazione del sistema dell'OMS, beneficiando della competenza tecnica accumulata dalla Commissione europea nel settore. Un primo passo consiste nel garantire che gli attuali certificati digitali dell'UE continuino a funzionare in modo efficace. Il certificato Covid digitale, o Green Pass, basato su tecnologie e standard open source, ha consentito anche la connessione di paesi extra UE che rilasciano certificati secondo le specifiche UE. Oggi è già la soluzione più utilizzata nel mondo. Dall'inizio della pandemia, l'OMS si è impegnata per definire le linee guida generali per questi certificati. Per rafforzare la preparazione sanitaria globale di fronte alle crescenti minacce per la salute, l'OMS sta istituendo una rete internazionale di certificazione sanitaria digitale che si basa sul quadro e le tecnologie aperte dell'UE. Con questa collaborazione, l'OMS faciliterà questo processo a livello globale, con l'obiettivo di consentire al mondo di beneficiare della convergenza dei certificati digitali, cosa che include la definizione degli standard e la convalida delle firme digitali, per prevenire le frodi. L'OMS non avrà accesso ad alcun dato personale sottostante, questi continueranno a essere dominio esclusivo dei governi. Il primo elemento costitutivo del sistema globale dell'OMS diventa operativo in questo mese e dovrebbe essere sviluppato progressivamente nei prossimi mesi. La partnership UE-OMS lavorerà per sviluppare tecnicamente il sistema con un approccio graduale per coprire ulteriori casi d'uso, che possono includere, per esempio, la digitalizzazione del certificato internazionale di vaccinazione o profilassi.
La lezione del Covid.
La lezione del Covid. La lezione del Covid.
Come prevenire la prossima pandemia?
Settima e ultima parte.
Hello.
Hello. Is that my virtual you? This is your body speaking.
Come conclusione del suo lavoro sulle lezioni che abbiamo imparato, volenti o nolenti, dal Covid-19, Bill Gates affronta i cambiamenti che sono avvenuti nel campo della medicina. Appare chiaro come, lungi dal rappresentare un evento momentaneo, una eccezione, tutto quanto è stato sperimentato durante e anche grazie alla cosiddetta pandemia è destinato non solo a restare, ma a essere perfezionato e implementato.
La digitalizzazione finirà tuttavia per trasformare tutte le nostre vite, in un modo o nell'altro. Pensiamo a come è cambiato il modo di prendersi cura della propria salute dal 2020. Nell'ultimo paio di anni vi è capitato di avere un appuntamento virtuale con il vostro medico? L'avevate mai fatto prima del Covid? Il numero di persone che usano servizi di telesalute è oggi 38 volte superiore a prima della pandemia. I benefici della telesalute sono evidenti durante una pandemia. Anche coloro che un tempo nutrivano un certo scetticismo riguardo le visite virtuali ne hanno constatato i vantaggi concreti. Se non ci si sente bene, è molto più sicuro fare la visita da casa, dove non ci si deve preoccupare del rischio di contagiare qualcuno o esserne contagiati. Dopo aver provato la telesalute, però, diventa chiaro che i benefici vanno ben al di là del limitare i possibili contatti con persone infettate. Andare dal medico può comportare la necessità di chiedere un permesso al lavoro o di trovare qualcuno che si occupi dei bambini, e si spreca parecchio tempo per raggiungere lo studio del medico, aspettare in sala d'attesa, saldare il conto dopo la visita e quindi tornare a casa o al lavoro. Potrebbe valerne la pena per certi tipi di visite, ma appare sempre più un'inutile perdita di tempo per altre, in particolare per quelle concernenti la salute emotiva e comportamentale.
L'instaurazione di un mondo distanziato diventa perciò la logica e naturale conseguenza di un processo che è iniziato già decenni or sono con la progressiva invasione dei calcolatori informatici nel mondo del lavoro, nell'economia, nella vita di ogni giorno. E invece di rappresentare un pericoloso strumento di disumanizzazione, asservimento e disgregazione dei rapporti umani, in grado di aumentare a dismisura problemi emotivi e comportamentali, per l'ingegnere capo, filantropo e vaccinatore universale, il computer spalanca le porte a una nuova umanità che viene dipinta come un Eden di pace, armonia e fratellanza.
Se basta accendere il computer, è molto più facile trovare un momento per vedere il proprio psicoterapeuta, e in questo modo le sedute possono ridursi o protrarsi a seconda delle necessità. Inoltre, molte persone si sentono più a proprio agio nel loro spazio privato che in un contesto clinico. Anche altri tipi di appuntamenti medici potrebbero diventare più flessibili con la diffusione di nuovi strumenti. Adesso, quando arriva il momento della visita di controllo annuale, bisogna di solito recarsi nello studio del medico per misurare i parametri vitali e fare un prelievo. Ma come cambierebbe tutto questo se si disponesse di un'apparecchiatura personale, sicura, a casa, che il medico potrebbe consultare da remoto per controllare, per esempio, la pressione arteriosa, un giorno non molto lontano, il vostro dottore potrebbe essere in grado di valutare, con il vostro permesso, i dati raccolti da uno smartwatch per verificare come state dormendo e la differenza tra il battito cardiaco a riposo e sotto sforzo.
Più chiaro di così, la vita assistita è servita e il Covid-19 ha rappresentato, ahi noi, quel piatto d'argento che ha permesso di farla passare non come un incubo distopico, come l'ennesima e forse definitiva mazzata data alle libertà individuali e collettive, come la fine delle possibilità di poter agire nel mondo senza il tramite di istituzioni, regolamenti e dispositivi, ma come una forza liberatrice in grado di alleggerire l'umanità, se così si può ancora chiamarla, da quel mestiere di vivere che, sebbene faticoso, sporco e umile, è l'unico in grado di assicurare ai singoli e ai gruppi un livello minimo di autonomia. Purtroppo, invece, mentre il progresso non si ferma perché non lo si vuole fermare, gli ingegneri e i loro adulatori danzano sul cadavere di un essere umano che sta per essere trasferito nel suo simulacro elettronico. La Bell Telephone presentò il proprio videotelefono alla Fiera Mondiale del 1964. Il Picture Phone sembrava uscito da I Pronipoti. Una piccola immagine in diretta era incastonata in un tubo ovale dall'aria futuristica. Allora avevo 8 anni. Guardando le fotografie del telefono sul giornale, non riuscivo a credere che quanto stavo vedendo fosse possibile. Non immaginavo che, decenni dopo, avrei passato diverse ore al giorno in videochiamata. Per molte persone, soprattutto per gli anziani nelle case di riposo, le videochiamate sono diventate un'ancora di salvezza per mantenere i contatti con il mondo. Anche se si è stufi di happy hour o feste di compleanni virtuali, non si può negare che queste forme di contatto ci hanno aiutato a superare i giorni più bui della pandemia. Immaginiamo quanto sarebbe stato più acuto l'isolamento anche solo 10 anni fa. Le videochiamate esistevano, ma la velocità della banda larga non era ancora sufficiente a supportare le riunioni virtuali con parecchi partecipanti. La verità è che è impossibile prevedere esattamente come i progressi tecnologici plasmeranno il futuro. Si possono elaborare diversi scenari delle trasformazioni che una nuova tecnologia metterà in moto nel mondo, ma poi arriva qualcosa come il Covid, che costringe tutti a usare gli strumenti a disposizione in nuovi modi. Nonostante la sua straordinaria preveggenza, dubito che la stessa Kathleen Caricò immaginasse che un giorno i vaccini a mRNA avrebbero giocato un ruolo fondamentale per porre fine a una pandemia. malgrado l'ottimismo catastrofico con cui Gates e soci apparecchiano il futuro prossimo venturo, di certo punteggiato da quelle ondate pestilenziali rappresentate tanto dalle fasi epidemiche di malattia quanto da quelle croniche di ritorno alla normalità, e in barba all'altrettanto catastrofico pessimismo con cui troppe persone scuotono la testa pensando che ormai non c'è più nulla da fare che non sia ritirarsi nel proprio bozzolo e salvare il salvabile, malgrado tutto, prima della prossima inevitabile e imminente nuova emergenza pandemica, c'è ancora tempo per affinare le coscienze e affilare le armi. A ciascuno i suoi preparativi.
Non vedo l'ora di scoprire come le innovazioni digitali continueranno a evolversi nei prossimi anni. I progressi tecnologici a cui abbiamo assistito nell'ultimo paio d'anni hanno il potenziale per creare ulteriore flessibilità, offrendo nuove opzioni in grado di migliorare la qualità della vita delle persone. Grazie a tali conquiste, saremo in una posizione migliore per prevenire la prossima pandemia. Ripensando a questo periodo, credo che la storia lo giudicherà un momento di terribile devastazione e sofferenza. Che però ha anche innescato enormi cambiamenti positivi.
L'immunologo Anthony Fauci ha accettato l'incarico informale di consigliere strategico di Rino Rappuoli, direttore scientifico del Biotecnopolo di Siena, istituzione fondata dai ministeri dell'Università, della Salute, dell'Economia e dello Sviluppo Economico con lo scopo di dedicarsi alla ricerca applicata nelle biotecnologie e nelle scienze della vita. lo rende noto la Fondazione Biotecnopolo. Fauci è fra i massimi esperti mondiali nel campo delle malattie infettive ed è stato il consulente medico di 7 presidenti degli Stati Uniti. Soddisfatto il premio Nobel Giorgio Parisi, componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Biotecnopolo. La disponibilità di Fauci a operare come consigliere informale, commenta Parisi, è un passo fondamentale per fare del Biotecnopolo l'hub italiano per la ricerca, lo studio e la prevenzione delle pandemie. Il Biotecnopolo, sottolinea Parisi, rappresenta la concretizzazione del documento Preparazione alle pandemie e ruolo della scienza, elaborato dall'Accademia Nazionale dei Lincei e fatto proprio dalle Accademie del G20 nel 2021. Fauci ha relazioni multidecennali con scienziati italiani. Queste relazioni, sottolinea Parisi, indicano quanto il valore e il rigore della scienza italiana siano riconosciute, costituiscono lo sprone più concreto per avviare, nel più breve tempo possibile, l'attività di un centro che può rappresentare un riconoscimento globale dell'eccellenza della scienza italiana.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave per la nave.